11.03 in diretta su Zaytime, Riccardo Cotumaccio con voi nel pomeriggio di martedì 21 novembre 2023, finalmente qua in studio. Ieri non c'ero, chissà dove ero sperduto ieri, in questa giornata piena di pioggia, piena di alternamenti anche climatici, chissà dov'era Francesca Barbato, la mia compagna di viaggio oggi. Francescona, come stai?
Bene Riccardo, buon pomeriggio a te. Ci sei mancato ieri effettivamente in diretta, abbiamo sentito la tua proprio mancanza, abbiamo fatto anche un piantarello ovviamente verso le 14.59 e le 14.59 un secondo era già terminato.
Vabbè, basta con le prese in giro, io posso sopportarne poche ogni giorno. Ieri ero al Croce alle Ramo, carissima Francesca, per un incontro dedicato al nostro progetto Science Will Win in Media, con i ragazzi del Croce alle Ramo, chiaramente anche degli esperti del settore, tra cui Irma Daria, giornalista Jedi, e Gianluca Pistore, influencer. Dimmi tutto Francesca.
No, perché mi hai risolto un problema di pronunciation.
Ah, perché tu credevi che fosse Irma Daria.
Esatto, avevo questo dubbio proprio che mi tartassava notte e giorno.
Immagino tu non abbia dormito questo weekend per capire come si chiamasse la professionista Irma Daria, che saluto, è stata strepitosa insieme a Gianluca. Ma è tempo di introdurre i nostri ragazzi qua in studio. Chi sono queste persone? Cosa vogliono da noi soprattutto, Francesca?
Passiamo da dei grandi professionisti, Irma e Gianluca, che salutiamo, a quelli che saranno i prossimi magari professionisti del futuro.
Ce l'auguriamo.
Allora, abbiamo qui in studio oggi le studentesse, anzi la studentessa e gli studenti dell'Istituto Federico Caffè di Roma, zona Monteverde, così anche geograficamente iniziamo,
straordinario,
vero, a localizzarci. Sono venuti qui in studio per proseguire ovviamente il PCTO podcaster. La loro professione sarà proprio quella di realizzare dei podcast. In questo momento in studio con noi in diretta ci sono Valerio.
Salve a tutti, buon pomeriggio.
E Luigi.
Salve a tutti.
Oh, belle voci, convinte, sicure.
Valerio e Luigi, come state intanto?
Tutto a posto, grazie.
Valerio, Luigi.
Bene, dai.
Due capigliature quasi beatlesiane, se mi posso permettere. Cioè, veramente, no, io sono molto contento perché oggi, ma dico anche ai ragazzi lì in panchina che poi avranno modo di introdursi in diretta, oggi va molto di moda tra i ragazzi questo devastante doppio taglio, no?
Devastante.
Cioè, i ragazzi di oggi sono pelati fino a qua, sono pelati, due ciuffi in testa. Io dico, c'è un'età in cui passa a crescere i capelli, che è quella tra i 18 e i 25 tendenzialmente, in cui ci hanno più o meno tutti, a parte gli sfigati,
ma
poverini.
Ma no, ma non è vero.
Ci sono ragazzi, chi
guarda che i calvi,
i pelati,
no,
puoi dirlo,
i calvi,
vabbè,
rimorchiano tanto, c'è il fascino del calvo.
Però
anche
perdere i capelli a 18 anni non è l'esperienza più bella, cioè non è che lo auguro a 18 anni di perdere i capelli, no? Questo possiamo dircelo.
Beh, vabbè, c'è sempre
di peggio, chiaramente. Potrebbe, non so, trovarsi in guerra in Donbass, questo sarebbe peggio oggettivamente, però anche essere pelati per molti è un problema. Loro ce l'hanno i capelli,
pure tanti, vedo,
anche parecchi, giustamente se li fanno crescere. Viva Monteverde sotto questo aspetto, che tra l'altro è un quartiere di grandi amanti dei Beatles. Ora, secondo me la vostra scelta è casuale, non credo che voi amiate i Beatles.
No,
non particolarmente.
Cos'è che vi ha trascinato lontani dal doppio taglio?
Ma in verità la voglia di farmi crescere i capelli.
E basta, giustamente. Invece Luigi?
Io preferisco i capelli così perché non sono particolarmente amante dei capelli corti.
Ok, ma questa è la, diciamo, lunghezza media che vorresti oppure...
Diciamo che io solitamente li porto molto più... corti rispetto al solito.
Valerio?
Io invece sto facendo
il contrario, sto invertendo chiaramente, ma io lo faccio per gag, insomma. Luigi.
Io sto cercando di farmeli crescere invece.
Molto bene, tu mi ricordi vagamente George Harrison, che era uno dei Beatles per l'appunto, forse quello più bravo, perché secondo me il migliore, per quanto mi riguarda il più completo, è lo straordinario Paul McCartney, io lo amo alla follia, però George era il più matto secondo me, quello con la vena artistica più originale tra tutti, mentre Paul era quello più pop. Tu sei un fan dei Beatles?
Sì, qualche canzone l'ascolto.
Oh, finalmente. Devi sapere che molti tuoi coetanei giunti qui nei nostri studi non sapevano neanche chi fossero i Beatles. Ragazzi, la situazione è gravissima. Voi fortunatamente siete delle perle in questo universo di monnezza fondamentalmente a livello musicale.
Gusti discutibili, cioè, sono gusti.
Già la nostra generazione ha approcciato molto a quella musica lì, no? Dei nostri genitori, e bello, mi piace che anche i nostri ragazzi siano amanti o comunque apprezzino particolarmente i Beatles. Di contemporanei invece chi vi piace?
Contemporanei molto poco io ascolto.
Io ascolto principalmente musica rap americano fondamentalmente.
Quindi tipo Kanye West.
Sì.
Ecco, Kanye West.
The Weeknd.
The Weeknd è un grande, lui è bravissimo, un genio assoluto.
Travis Scott, comunque Tyler The Creator.
Ah, Tyler The Creator, ce lo nominano in tanti questo, sì. Tyler The Creator.
Sì, ha spopolato diciamo negli ultimi anni, sì.
Io devo ancora capire, individuare una canzone che mi piaccia di questo cristiano di nome Tyler The Creator. Non so, ditemene una. Vai.
Mettiamo.
Così non mi vengono i nomi.
Ti cito le prime 5. See You Again, che ho capito qual è, quasi una ballata romantica.
When I see you again. No, non è sua.
Incredibile.
No. Quella mi pare che è di Lil Wayne.
E poi c'è New Magic Wand, okay. Earthquake, Are We Still Friends e Best Interest. Vabbè, sentiamoci la prima. See You Again. You live in my dream state. Anytime I count the sheep, that's the only time we make up. You exist behind my eyelids. No, I don't wanna wake up. 2020 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. Can I get a kiss? And can you make it last forever? Bene, devo dire, grande melodia, vedo uno studio importante. Bene, abbiamo fatto un po' una panoramica, carissima Francesca Barbato, dobbiamo tornare seri e quindi andare a che cosa?
Al tema del giorno.
Allora, il tema del giorno, appunto, parliamo delle ultime notizie sulla vicenda di Giulia Cecchettin. È stata un'aggressione che si è svolta in due atti, il giudice dice di inaudita ferocia. Si è svolta con un atto nel parcheggio dell'asilo a 150 metri da casa, poi nella piazza della zona industriale di Fossò. Giulia Cecchettin è morta dissanguata a colpi di calci e coltellate. A ucciderla, secondo l'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP del Tribunale di Venezia, è stato il suo ex fidanzato Filippo Duretta, 22 anni il prossimo 18 dicembre, accusato dalla procura di omicidio aggravato e sequestro di persona. Giulia è stata coltellata la prima volta da Filippo Duretta mentre si trovava alle 23:15 di sabato 11 novembre nel parcheggio davanti alla sua casa. Dopo averla immobilizzata, probabilmente con del nastro adesivo, ha spinto l'ex fidanzato in auto, ha raggiunto in pochi minuti la zona industriale di Fossò e qui l'ha aggredita nuovamente. Mentre lei tentava una fuga, il fidanzato l'ha uccisa.
E questo era ovviamente uno dei temi del giorno, il più importante, quello che stiamo seguendo ovviamente anche in redazione da più di una settimana. Anche ieri in diretta ne abbiamo commentato la triste morte, l'ennesima morte di una donna, di una ragazza, l'ennesimo femminicidio che registriamo in Italia, ed è bene parlarne con le giovani generazioni per cercare di sensibilizzare, di attenzionare ovviamente ad una tematica che purtroppo rimane ancora molto presente nel tessuto del nostro paese. Però adesso cambiamo completamente argomento, perché l'altro argomento del giorno che i nostri ragazzi che studiano poi informatica alla Federico Caffè ci hanno proposto, lo lascio ovviamente raccontare al nostro Luigi.
Che cos'è il cushing? Attenzione al cushing, il furto di dati tramite QR code. La polizia postale mette in allerta su quel codice a barre bidimensionale che consente di accedere rapidamente a un contenuto multimediale, in genere un sito o un'app, senza dover digitare l'indirizzo corrispondente. Tutti conoscono il phishing, la classica truffa in cui i malintenzionati si vengono un'azienda o un ente affidabile in una comunicazione digitale per prendere appunto informazioni personali o bancarie. Il cushing è probabilmente più difficile da scoprire, infatti il termine non a caso nasce dalla fusione di phishing e QR code. Ma come funziona il cushing? Chiunque può creare un QR code utilizzando numerosi siti disponibili online, spiegano gli investigatori. Inoltre, il formato immagine utilizzato dal codice impedisce agli antivirus di rilevare le potenziali minacce contenute al suo interno. Rimanere vittima di questa nuova truffa, dunque, è molto semplice e basta inquadrare quella scacchiera di puntini bianchi e neri con la fotocamera dello smartphone, magari perché si pensa di accedere al menu di un ristorante o scaricare l'audioguida di un museo. In realtà si viene reindirizzati a un sito web fraudolento creato da ad hoc per carpire informazioni da parte dell'utente. Quest'ultimo, se non si accorge dell'inganno, rischia dunque di acconsentire alle richieste del sito stesso, fornendo così coordinate bancarie o altri tipi di dati personali. Oppure permette al sito di scaricare un malware che poi infetta il nostro dispositivo.
Attenzione allora quindi al phishing. Ovviamente vediamo spesso effettivamente i QR code, no? Sia sui menu di ristoranti, in vari posti, anche nei luoghi ovviamente beni culturali, ma non solo, ormai viene estremamente, no, utilizzato, forse anche abusato. Quindi attenzione, i ragazzi della Federico Caffè ci hanno dato qualche piccola dritta su come sgamare le eventuali truffe.
Primo break musicale per noi, questo è Tommaso Paradiso, Trieste, a tra poco.
Foglie sdraiate che aspettano il vento, rimesse di barche asciugate a metà, transenne che bloccano il centro per qualche ragione. Io ti aspetto fumando sui gradini di un bar. Ferie d'agosto, penso sempre a quel film, a storie che nascono presto e finiscono lì. Guardo l'orologio per perdere tempo in un giorno qualunque. Cosa da bere, vuoi dei giornali, delle novità, aspetto qualcuno solo da metro in questo giorno qualunque che non finirà mai. Ah, quelle che partono distanti e non ci salutiamo con le mani sugli obblocchi. Trieste non può essere più triste, ci rivedremo.
Red Hot Chili Peppers, siamo a metà degli anni 90, quando questi ragazzuoli ancora non esistevano se non nei sogni dei loro genitori. Beh, in realtà invece è la nostra Indie Break con il nostro straordinario Luca Lovisetto. Allora via, via di rubrica, dai, 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 dai.
Indie,
indie,
indie, indie, indie, indie.
Indie Break.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dalla scena internazionale. Dopo un lungo periodo di silenzio, lo scorso fine settimana Andre 3000 è tornato a pubblicare nuova musica in una forma che pochi si aspettavano. Il suo esordio solista si intitola New Blue Sun, segue l'EP del 2018 Look My No Hands e non ha nulla a che fare con il rap apparentemente. Andre 3000, attore, membro fondatore degli Outkast assieme a Big Boi, un personaggio celeberrimo nella cultura mainstream statunitense, ha appena pubblicato una raccolta di brani totalmente strumentali con dei titoli piuttosto bizzarri che non hanno nulla a che fare con l'hip hop, con il rap, e nei quali Andre suona vari tipi di flauto ed è accompagnato da una serie di musicisti, a partire dal percussionista Carlos Nino, che ha prodotto il lavoro assieme a lui. La critica è letteralmente impazzita, Best in Music secondo il celeberrimo e rispettato magazine statunitense Pitchfork, che dice che l'album al respiro del jazz cosmico di Alice and John Coltrane, della New Age e dell'Ambient. I brani sono sostenuti da tappeti e semplici riff di tastiera, le chitarre sono poche e discrete, ogni tanto i brani hanno anche qualche deriva vagamente tribale, ma senza mai perdere di vista il loro tono meditativo. Il senso del disco e la lotta del suo autore con le aspettative è tutto nel titolo del primo pezzo, I Swear. I really wanted to make a rap album, but this is literally the way the wind blew me this time. Lo giuro, volevo davvero fare un album rap, questa è la traduzione, ma questa volta il vento mi ha spinto letteralmente da questa parte. New Blue Sun non è forse all'altezza, scrive nella sua newsletter musicale Giovanni Ansaldo, della tradizione jazz che vorrebbe omaggiare, ma si tratta di un disco sincero e dal forte fascino, sicuramente una delle sorprese del 2023. Visto che l'abbiamo citata, andiamo quindi ad ascoltare la traccia di apertura di New Blue Sun, o perlomeno un estratto, visto che dura 12 minuti e 20, Andre 3000. I swear, I really wanted to make a rap album, but this is literally the way the wind blew me this time. Il titolo chilometrico della traccia di apertura di New Blue Sun, brano di Andre 3000 di cui abbiamo ascoltato un estratto in questa prima parte della puntata odierna di Indie Break, che prosegue arrivando a Milano, in Italia, dove ieri è cominciata la nuova edizione 2023 della Milano Music Week, un grande palcoscenico che accoglie centinaia di artiste e artisti non solo italiani ma da tutto il mondo. Lo vediamo con alcuni nomi internazionali, tra i quali spicca Devendra Banhart, un cantautore statunitense classe 1981 che questa sera suonerà alla Fondazione Cariplo di Milano, mentre domani sera sarà al Teatro Politeama Rossetti di Trieste, proprio all'interno della cornice della Fondazione Cariplo, presenterà il suo nuovo album intitolato Flying Wig, prodotto in collaborazione con Kate Le Bon, uscito lo scorso 22 settembre 2023, a quasi 5 anni di distanza dal precedente Ma e a circa 3 anni dall'album collaborativo Refuge, realizzato assieme a Noah Georgeson. Sarà anche protagonista di una talk con Guinevere, artista italiana che ha avuto modo di emergere in questo 2023 con un ottimo EP di debutto pubblicato dalla Tempesta Dischi. Noi andiamo ad ascoltarci il disco che aveva anticipato l'ultimo lavoro di Devendra Banhart, questa è Twin. che stasera, martedì 21 novembre, all'Auditorium Fondazione Cariplo di Milano, all'interno degli eventi della Milano Music Week, che procederà fino al 26 di novembre. milanomusicweek.it per il resto del programma, che non è solo fatto di concerti ma anche di talk, di showcase, di incontri B2B e tanto altro. Noi con questa ultima segnalazione concludiamo la puntata odierna di Indie Break per quest'oggi. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.
Questa è Zai Time.
Loneliest frown. I stare in the ceiling 'cause I cannot fall asleep tonight. And no, I'm not at all. Headlights flash across my bedroom wall. The crying eyes open 'cause I cannot fall in love with you. No, not at all. Walk away, taste the pain. Come again some other day. Aren't you glad you are afraid? But how the price you paid. Walk away, taste the pain. Come again some other day. Aren't you glad you are afraid? But how the price you paid. Like a bitter stitch. I cannot drink because my vocal tricks. I love a sip from you, and that would never do. Open my mouth, I couldn't make a sound. I could not scream, you know I could not shout it out to you. Nothing to do.
Le 15.35, rientriamo in diretta su Zai Time. Abbiamo ascoltato Indie Break del nostro Luca Lovisetto. Come spesso però accade durante le nostre trasmissioni, non soltanto rubriche, carissima Francesca, ma anche interventi telefonici e interviste. Che abbiamo con noi in diretta?
Abbiamo in diretta Gloria Mussetto, autrice del libro È ancora possibile una buona politica? Una giusta domanda. Gloria, benvenuta con noi su Zai Time.
Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
Benvenuta Gloria.
Allora, il titolo di questo libro è un quesito che il collettivo Strade e Pensieri per Domani si pone nella scrittura. Un libro scritto infatti da un gruppo di 9 giovani impegnati in diversi ambiti della società per i giovani, con l'obiettivo di costruire insieme strade concrete e anche pensieri condivisi su come dovrebbe essere la politica e anche il concetto di buona politica. Quindi la prima domanda è ovviamente: è ancora possibile una buona politica? È un'opera o con un obiettivo preciso? Convincere le nuove generazioni, e le abbiamo anche in studio oggi presenti, che un'azione politica seria e concreta sia ancora possibile per riscaldare la cultura politica. Ma quali sono, Gloria, le tematiche da prendere in considerazione e quali le strade da percorrere per poterla riscattare?
Grazie. E allora, noi diciamo che ci definiamo semplicemente una rete di amici, più che un gruppo, appassionati di politica, di tematiche legate alla politica e che si interroga sul bene comune. Il libro, diciamo che è uno strumento, uno tra i tanti, nella nostra cassetta degli attrezzi e non il fine di questa esperienza di confronto. È un modo per raggiungere appunto tante persone, qualcosa di tangibile che rimanga nel tempo, ecco, con un segno concreto del dialogo che è avvenuto e continua ad alimentarsi tra noi, ma non solo, coinvolge anche tante altre persone. E quindi certo vogliamo convincere, o meglio contagiare, le nuove generazioni, ma anche i meno giovani, tutti i cittadini. Crediamo che l'eterogeneità delle esperienze e anche il dialogo intergenerazionale possano davvero incentivare il confronto e tradursi in occasioni di crescita sia personale sia comunitaria. e sosteniamo che la politica debba essere riscattata da tutti, quindi ognuno nel proprio contesto di vita, nella propria quotidianità, e ogni atto è un atto politico, da pagare il biglietto dell'autobus ad andare a votare. Il libro si divide proprio in tre grandi parti: la prima, che è dedicata appunto a riscattare il termine politica, quindi analizzare il sentimento antipolitico che caratterizza il nostro tempo e a ridare vigore a questo termine. La seconda parte invece propone degli stili differenti, quindi nuove forme per cambiare la sostanza, tra cui leggere la complessità, pensare globale, agire locale. E infine abbiamo riservato la terza parte agli obiettivi che secondo noi una buona politica dovrebbe porsi, come per esempio dare priorità all'educazione.
A proposito di giovani, e per i giovani ne abbiamo uno qui in studio, Lorenzo, che è uno studente della Federico Caffè.
Buongiorno a tutti.
E Lorenzo vuole fare una domanda.
Sì, volevo chiedere se secondo lei il pluralismo sociale è un presupposto necessario alla democrazia, e se sì, quali sono le condizioni necessarie per cui sia garantito tanto quello sociale quanto quello dell'informazione.
Sì, grazie Lorenzo per la domanda. Allora, secondo noi affinché sia garantito proprio il pluralismo sociale in una democrazia, è necessario tutelare e valorizzare le minoranze, cioè la possibilità dei gruppi minoritari di essere riconosciuti dalla società e di prendere parola attesta la salute di una democrazia. Lo Stato deve preoccuparsi di assicurare a tutti gli stessi diritti e di ampliare anche le possibilità di scelta nella vita di ogni cittadino. Per questo motivo noi ci teniamo a ribadirlo che democrazia non è dittatura della maggioranza. Anche la Costituzione italiana ce lo ricorda, quindi attribuisce potere al popolo, ma subito precisa che questa sovranità si esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quindi non esistono poteri assoluti in democrazia, nemmeno il popolo può invocare i pieni poteri, e i limiti sono rappresentati dai diritti, in particolare dalle minoranze, e poi da una serie anche di, come ben sappiamo, meccanismi, diciamo, istituzionali pensati ad hoc. Per il pluralismo dell'informazione, ecco, noi viviamo in una società in cui i nuovi mezzi di comunicazione hanno enormemente ampliato l'accesso alle informazioni e danno la possibilità a chiunque di esprimersi. Questo è molto positivo, ma porta con sé anche dei rischi, per esempio una mancata veridicità e una scarsa attendibilità delle fonti. Quindi il pluralismo dell'informazione non può essere una scusa per nutrire un'informazione cattiva. Cosa possiamo fare? Come possiamo affrontare queste sfide? I politici sicuramente hanno il compito di essere vigilanti, quindi il diritto all'istruzione e l'accesso all'informazione devono essere assicurati effettivamente a tutti. Inoltre ciascuno dovrebbe sforzarsi di attingere informazioni da più sorgenti, quindi sia ufficiali sia indipendenti, e in quest'ottica è fondamentale l'incontro con l'altro, col diverso, perché appunto nessuno possiede la verità assoluta, ma ognuno è portatore di uno sguardo parziale sul mondo. Quindi l'incontro ci aiuta a comprendere più in profondità la realtà. Ecco, noi non vogliamo, per concludere, demonizzare internet, ma sicuramente rimarcare l'importanza dell'incontro con la realtà offline e al contempo favorire un impiego consapevole degli strumenti digitali, per esempio investendo nell'alfabetizzazione digitale, ma anche nell'educazione civica digitale.
Gloria, a proposito di informazione, tra gli argomenti presi in esame ce ne sono due che ci riguardano direttamente come giornale, ossia quello dell'informazione pulita, libera quindi da fake news, e quello della buona comunicazione digitale. Come si può, secondo te, costruire un'informazione pulita e quali sono le responsabilità dei social network?
Questa è veramente una bella domanda. Allora, innanzitutto per noi è importante parlare di comunicazione, informazione, perché le parole costruiscono precise rappresentazioni del mondo, della società, dei legami che viviamo, cioè modellano l'immaginario, influenzando in maniera significativa la realtà. Quindi la realtà concreta influenza le parole, ma al contempo le parole, le narrazioni danno forma alla realtà. Quindi noi vogliamo essere consapevoli anche delle parole che usiamo, che ascoltiamo, che leggiamo, e desideriamo che siano diciamo scevre da ideologie, interessi, particolarismi. Come costruire un'informazione pulita? Appunto, oggi dicevamo anche prima che è sempre più difficile navigare nella complessità e possiamo accedere a migliaia di informazioni, di notizie provenienti da tutto il mondo con un semplice click. E un'informazione sempre più immediata e talvolta incontrollata rischia di fatto di far perdere la complessità e la scientificità delle questioni. Ecco, secondo noi scuole e giornali dovrebbero proprio insegnare e testimoniare l'utilizzo intelligente e sapiente degli strumenti di comunicazione. Inoltre l'amplificazione, ecco, delle notizie dovrebbe essere accompagnata proprio dalla cultura. Cioè la semplice diffusione delle notizie non basta a sviluppare un'effettiva presa di coscienza su larga scala rispetto a tante tematiche di attualità. Quindi i fari che dovrebbero guidare la comunicazione garantendo un'informazione pulita per noi sono la cultura, intesa come proprio strumento che ci aiuta ad analizzare con spirito critico le informazioni a cui accediamo, e l'aderenza a dati e fonti, quindi le basi del lavoro di ricerca per dare proprio fondatezza alle argomentazioni. E poi è vero, i social effettivamente hanno una parte di responsabilità. Oggi sono uno degli strumenti attraverso cui vengono maggiormente diffuse le notizie, sono diciamo delle comunità aperte in cui tutti possono esprimere il proprio pensiero in qualunque momento. Ecco, questa è una grande potenzialità, ma purtroppo spesso i contenuti che circolano sono fake, cioè non rispondenti alla realtà, e molte piattaforme diventano dei circoli chiusi in cui si diffondono notizie false e anche si alimentano dei pregiudizi. A fronte di tutto questo, ecco, i social secondo noi hanno proprio la responsabilità di scegliere come bilanciare, potremmo dire, la libertà individuale da una parte e una corretta informazione dall'altra. Ecco, a noi appare un percorso ancora lungo, quindi c'è molta strada da fare.
Lei pensa che un'idea politica in cui il conflitto non venga evitato ma abitato per garantire il bene comune e il confronto costante per una convivialità delle differenze sia davvero possibile?
Ecco, noi puntiamo a questo, noi aspiriamo e ci proviamo quotidianamente. Non viviamo in un mondo fatto, ecco, di illusioni, di belle idee, di belle parole. Sappiamo che il confronto a volte può tradursi in uno scontro, e lo scontro non va evitato, ma secondo noi gestito in senso riparativo. Cosa significa con questo termine? Cioè che il fine è sempre quello di rinsaldare le relazioni tra le persone, per superare, diciamo, ciò che ci divide. Senza che venga meno l'identità di ciascuno, è necessario che in tutti rimanga vivo un fondamentale senso di appartenenza comunitaria. Ecco, nella nostra società noi vediamo che c'è un altro grado di diversità, vediamo le differenze tra varie identità culturali, etniche, religiose, e la diversità è sempre una ricchezza, ma al contempo fa anche paura. Noi l'abbiamo ribadito più volte nel libro, cioè l'altro è tale in quanto diverso da me, e questo in prima battuta genera sentimenti di timore, di chiusura. Come può influenzare, diciamo, la nostra società? Questo influenza perché da ciò dipende il modello di comunità di vita che abbiamo a cuore. tutti, quindi nessuno escluso, dal cittadino al policy maker. Ecco, l'identità culturale, etnica, religiosa è una ricchezza, ma se la carichiamo ideologicamente può anche diventare un'arma da usare come strumento di discriminazione. E poi imboccare questa strada in cui la diversità è vista come una sventura, l'altro come una minaccia, significa avviare processi senza fine, e ci sarà sempre qualcuno che per qualsiasi ragione, diciamo, mi sarà estraneo più di qualcun altro. Quindi il tentativo di azzerare le differenze porta in sé il rischio dell'integralismo. Ecco, ricordiamoci anche che le culture sono naturalmente spaccate al proprio interno, proprio perché vive dinamiche generative. Proprio nelle spaccature che si muovono e si evolvono le nostre identità culturali.
Assolutamente, Gloria, noi condividiamo ovviamente tutte le riflessioni che abbiamo fatto insieme, ti invitiamo ovviamente al prossimo appuntamento qui su Zaytime. Ti ringraziamo Gloria Mussetto, autrice del libro È
grazie
ancora possibile una buona politica. A presto.
Ciao Gloria.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie mille, grazie a te Gloria. Noi andiamo in break con un capolavoro degli anni nostri, Francesca Barbato, che però la nostra amica di cui sfugge il nome,
Giorgia
ci ha proposto Lonely Akon.
Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely.
Yo, this one here goes out to all my players out there, man. You know, they got that one good girl, dog, that's always been there, man. Like, took all the bullshit. But then one day she can't take it no more and decide to leave. Yeah, I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing and I'm so, so lonely. Mr. Lonely, I have nobody, nobody on my own, girl. So lonely, Mr. Lonely, I have nobody, nobody on my own, girl. Can't believe I had a girl like you when I just let you walk right out of my life. After all I put you through, you still stuck around and stayed by my side. What really hurt me is I broke your heart, baby. You were a good girl and I had no right. I really wanna make things right, cause without you in my life, girl, I'm so, so lonely. Mr. Lonely, I have nobody, nobody on my own, girl. So lonely, Mr. Lonely, I have nobody, nobody on my own. Been all over the world, ain't never met a girl that could take the things that you've been through. Never thought the day would come where you would get up and run and I would be out chasing you. Cause ain't nowhere in the globe I'd rather be. Ain't no one in the globe I'd rather see than the girl of my dreams that made me be so happy but now so lonely.
Mr. Lonely, I
Bentornati in diretta, questo era Akon, quello anche di Smack That, te la ricordi Francesca?
Aspetta, prova,
senti che roba, è senti. Questa è la classica che si mette ai matrimoni, quando
si
balla alla fine. Smack that, I want some more, smack that, I need some flow.
Questo dopo un po' di balli, diciamo, non ti sei già riscaldato,
sì,
in pista.
Sì, già ubriaco perso. Tu dovresti saperne qualcosa, Francesca, di matrimoni.
Sì, sono fatti sette l'anno scorso.
Di
uno il mio.
Vabbè, intendi quest'anno, quindi, scusa.
Sì, è vero, 2023.
Già l'anno scorso. Sì, dai, è tempo definito quest'anno, scusa.
Fatto con gli anni scolastici. Classici, io 2022-2023.
Tu vai a stagioni, quindi.
Esatto.
Va bene, va bene. Bentornati in diretta. Do il benvenuto a
Emiliano.
E alla straordinaria Giorgia, brava.
Salve.
Come ti è venuto Akon?
E stavo pensando alla canzone che stavo ascoltando ieri di Tyler the Creator e mi è venuta in mente questa, è molto simile.
Molto simile.
Il testo.
Bene, per il testo, bene, bene, bene. Allora abbiamo pochi minuti in realtà, Francesca, scegliamo tre hashtag da X per vedere un po' che succede nel mondo.
Esatto, allora partiamo subito con Giorgia, quale hai selezionato?
Valdegamberi. Il consigliere regionale Veneto, Stefano Valdegamberi appunto, su Facebook dissente della formazione della sorella di
Giulia Cecchettin,
Giulia, e facendo molti riferimenti anche ai vestiti, riferendosi a come simboli satanici e in un certo senso dando dubbi e sospetti, dicendo poi di fare delle votazioni ai magistrati. E questo fu appunto uno dei tweet con maggiori commenti e risposte, oltre che appunto da persone dal suo stesso orientamento politico che da PD.
Esatto, allora fanno discutere le dichiarazioni del consigliere regionale che, commentando le dichiarazioni di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, vittima di femminicidio, ha commentato l'abbigliamento della sorella, la felpa, l'atteggiamento freddo e apatico. Ovviamente sono tanti i consiglieri politici esponenti che si stanno ovviamente discostando dalle dichiarazioni del consigliere, che poi oggi ha un po' cercato di rettificare ovviamente quanto aveva dichiarato, ma effettivamente stanno facendo discutere. E invece passiamo gli altri hashtag. Emiliano, tu cosa hai trovato?
Totalmente un altro argomento, infatti si parla di calcio. L'hashtag è rigore e si parla appunto della partita che è stata fatta tra Italia e Ucraina. L'Italia strappa il pass Euro 2024 grazie al pareggio senza reti arrivando contro l'Ucraina all'Leverkusen. La squadra di Spalletti non dovrà dunque giocare ai playoff, che toccheranno invece la formazione di Rebrov. Nello specifico, un episodio nei minuti di recupero ha causato diverse polemiche da parte dei giocatori e dalla panchina dell'Ucraina, facendo gelare di paura tutti i tifosi azzurri. Dalla destra arriva una palla pericolosa in area di Cristante, subentrata al posto di Jorginho. Entra su Mudrik per anticiparlo. Un contatto minimo sembra esserci stato, anche se l'ucraino ha accentuato la caduta. In ogni caso, dopo un controllo al VAR, l'arbitro di Gil Malzano ha deciso di confermare la sua valutazione dal campo, con il match che si è poi concluso con il risultato finale di 0-0.
Esattamente, un rigore che sta facendo discutere. L'Italia appunto pareggia, una partita senza reti, ma che permette ovviamente alla nazionale di potersi appunto andare avanti nella corsa di Euro 2024. E come Emiliano ovviamente ci ha ricordato, rigore è un hashtag in tendenza.
Parlando invece, cambiamo un'altra volta argomento, parliamo del Grande Fratello, come ogni settimana in tendenza, e abbiamo due hashtag che sono Sara Ricci, che il 27 novembre compirà 55 anni e fu famosa appunto per la Stop Vivere e ha avuto qualche storia importante con qualche attore, ma adesso da quel che si sa dovrebbe essere single.
Ed è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello. E poi c'è anche un altro hashtag, giusto Giorgia, mi dicevi, legato al Grande Fratello. Qui ci vorrebbe Chicchi Tipa, che lei è una grande
esponente. Mamma mia, lei è grande fan del GF, sì.
Abbiamo anche l'hashtag Perletti, perché sarebbe divenuta una nuova ship tra Perla Valtiero, che appunto è entrata poco fa nel Grande Fratello, che ha scosso un po', e Mirko Brunetti. Sì, infatti la puntata del 20 novembre al Falso Signorini ha parlato di come hanno avuto la prima settimana i due ex e di come la fidanzata Greta Rosetti ha vissuto il tutto da casa. Tutti hanno notato, sia i concorrenti sia le persone da casa, hanno notato la grande complicità che c'hanno tra di loro.
Esatto, perché praticamente questi due personaggi, no, del Grande Fratello, sia Mirko e Perla, da quello che ho capito, Riccardo, avevano partecipato già quest'estate a Temptation Island come fidanzati. Sono usciti dal programma separati. Lui ha iniziato una relazione con questa Greta e poi è entrato nella casa del Grande Fratello, ma da una settimana hanno fatto entrare anche la ex Perla nella stessa casa, quindi i due si ritrovano a convivere insieme.
Non ce la faccio più.
La testa confusa.
Non ce la faccio più. E proprio perché sono tremendamente confuso, dichiaro chiusa questa puntata, carissima Francesca Barbato. Ogni volta noi tentiamo di parlare di cultura, cerchiamo di farci una cultura e poi ci tocca chiudere con il Grande Fratello, per cui ho massimo rispetto, tra l'altro vorrei farlo anche un domani, però apparentemente così non ce la faccio. Ex, fidanzati, vecchie fiamme.
E io ti vedrei proprio bene invece a Temptation Island, che è proprio dedicato al rapporto di coppia.
Sì, ma io sono difficile però, cioè io le tentatrici o leggono il giornale oppure non ci
quindi
casco.
Quindi tipo un quiz di cultura generale.
Sì, chiederei qual è la seconda carica dello Stato, se non mi rispondono bene sono guai. Loro potrebbero anche mostrarmi le loro beltà, ma io gli chiederei: ma ragazze, ma quando c'è stato l'ultimo governo della Prima Repubblica? E se là non mi rispondono è finita.
Ma tu immaginati lo share come potrebbe aumentare, no? In prima serata con Riccardo che chiede politica alle tentatrici.
Aspetto solo che Mediaset si accorga di me. Ringrazio i nostri ragazzi, la nostra ragazza Giorgia qui presente, della loro preparazione, dei loro gusti anche. Oggi sono rimasto piacevolmente sorpreso, quindi fatemi un ciao generale, dai.
Grazie, ciao.
Ciao, grazie a voi.
Anche voi laggiù, anche voi laggiù. Bene, bene, bene. Anche tu fiera di loro, Francesca?
Sì, è un'emozione. Ovviamente ricordiamo che i ragazzi per la prima volta che sono venuti in radio, è la loro prima esperienza. Vero, ovviamente sì. Davanti a un microfono, oltre al podcast che abbiamo registrato in classe. Ma ovviamente sono ragazzi che hanno scoperto la radio da meno di un mese, quindi sono molto contenta di loro. Per tutta questa settimana e anche la prossima torneranno i ragazzi della Federico Caffè, ovviamente divisi in gruppi. Tutta la classe parteciperà alla diretta e quindi tornerete ad ascoltare i ragazzi che sono intervenuti oggi, quindi Giorgia, Emiliano, Luigi, Lorenzo e Valerio, spero di averli nominati tutti, che torneranno martedì prossimo.
Bene, 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 vi aspettiamo qua come sempre porte aperte, a prescindere anche dai corsi, questa è casa vostra. Appuntamento con me a domani, ci sarà Francescona Barbato?
Ci sarò io, ci sarai anche tu, quindi Riccardo Cotumaccio.
Beh, Diane, sì, penso di sì proprio.
Beh, siamo tutti in giro nelle scuole.
Ma che non mi investa un camion tra, no! Oggi e domani, tra oggi e domani. Speriamo di no. A domani, ciao, ciao, ciao,
ciao.